Bue informa, le news corrono sul web.
Benvenuti a Radio Bue, a tutti gli ascoltatori. Ai microfoni oggi Gioia ed Anna per intervistare Francesco Tesei, un artista che è considerato in Italia il più grande mentalista della nazione. Lui verrà a Padova proprio venerdì questo, quindi il 22 febbraio, perché si esibirà al Gran Teatro Geox alle 21:15 nel suo spettacolo Mind Juggler. Lo leggo proprio come si scrive perché la pronuncia non la farei perfetta. E Francesco Tesei ci stupirà con numeri di lettura del pensiero, proprio lettura della mente, condita però anche da ragionamenti filosofici che lo hanno ispirato anche nel crescere come mentalista, come per esempio un aneddoto sul cubo di Rubik che non vogliamo anticiparvi.
Francesco Tesei ha cominciato la sua carriera come illusionista intrattenendo i viaggiatori nelle navi da crociera. Poi ha elaborato un suo personale mentalismo che unisce spettacolo a programmazione neurolinguistica e psicologica.
Quindi ci si aspetta veramente di tutto e salutiamo ai nostri microfoni che torna, perché in realtà l'abbiamo già intervistato l'anno scorso, Francesco Tesei. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Anna, buongiorno Gioia.
Grazie a te di essere venuto qui ai microfoni di Radio Bue. La prima domanda per te è questa: tu oggi sei considerato il più grande mentalista italiano, ma immagino che anche tu sia partito dagli inizi, no? Quindi, quando facevi le prime prove dei tuoi spettacoli, magari con gli amici, che cos'è che sbagliavi nella lettura della mente altrui?
Sbagliavo tutto. Tra l'altro ti dirò che in realtà leggere la mente degli amici è, in un certo senso, è la cosa più facile ma anche la cosa più difficile, perché è vero che io conosco bene i miei amici, ma è anche vero che loro conoscono bene me e quindi riescono a capire quelle che possono essere le mie piccole trappole psicologiche per cercare di leggere il loro pensiero o magari condizionare il loro pensiero. In un certo senso, sai, il modo più semplice per riuscire a capire che cosa sceglierà una persona, quale pensiero avrà, magari è proprio quello di condizionare quel pensiero, perché se io riesco a far pensare ad una persona quello che volevo io, allora poi automaticamente diventa più semplice rivelare questo pensiero, perché è come se lo avessi insinuato nella mente del mio interlocutore. Quindi
Francesco Tesei, però, tu la fai facile, ma in realtà è difficilissimo. Io ci provo sempre anche col mio fidanzato a fargli credere quello che voglio io, ma non ce la faccio.
Sì, beh, io sono stata tra l'altro appunto alla presentazione del tuo libro Il potere nella mente e ti ho visto proprio fare un numero, si può dire, in cui leggevi proprio nel pensiero, e a me questo ha molto colpito e ho pensato che quello che fai può anche risultare inquietante. E come mai secondo te il pubblico non si spaventa?
Il pubblico non si spaventa perché capisce fin dall'inizio dello spettacolo, grazie magari al modo in cui io mi pongo con le persone, capisce che a me non interessa assolutamente mettere in imbarazzo le persone. Si gioca insieme, a me interessa, diciamo, tirare fuori il meglio che c'è dalle persone. Quindi nell'arco di pochi minuti si capisce che lo spettacolo è comunque molto ironico e anche autoironico. Io non mi voglio presentare come una persona che ha né da una parte chissà quali poteri, né dall'altra che abbia chissà quale verità in tasca da trasmettere, insomma. E quindi davvero nell'arco dei primi 5-10 minuti credo che tutto il pubblico ogni volta si renda conto che è un piacere giocare con me. Infatti chi mi conosce viene a teatro proprio con la speranza di avere occasione per salire sul palco insieme a me e sperimentare delle cose delle quali poi sono il pubblico stesso a diventare il vero protagonista, insomma.
Infatti Francesco Tesei, il tuo spettacolo è molto interattivo e le persone verranno chiamate, ed è questa un po' la cosa che sorprende, perché tu non hai complici tra il pubblico ma riesci attraverso le tecniche del mentalismo a appunto in qualche modo condizionare il loro pensiero, quello che sceglieranno, le loro decisioni. Sì. Qual è il numero a cui sei più affezionato del tuo spettacolo?
Ma innanzitutto c'è da sottolineare appunto questa cosa che tu dicevi riguardo ai cosiddetti complici. Io lavoro a teatro per delle platee che variano da, non so, 3, 4, 500 persone fino a 1300, 1400 spettatori, e ogni volta seleziono le persone che giocheranno con me lanciando un pupazzo di peluche tra il pubblico, mentre mi giro dando le spalle alle persone. Quindi diciamo proprio le scelte delle persone che giocheranno con me sono assolutamente casuali. Io non ho il controllo su chi verrà a giocare con me, insomma, questo proprio per cancellare ogni dubbio. L'idea che io chiami qualcuno che magari è mio cugino o mia sorella, insomma. Detto questo, non saprei dirti qual è, forse le parti che mi piacciono di più, che mi piacciono di più dello spettacolo sono proprio quelle nelle quali sono gli spettatori stessi a riuscire a compiere delle cose straordinarie, a riuscire a fare la scelta giusta, ad indovinare chi tra gli altri spettatori coinvolti stava pensando una certa cosa piuttosto che un'altra.
A questo proposito, siccome a molte persone capita di avere un certo sesto senso, di ricordare cose che non credevano di sapere e via dicendo, ma in realtà siamo tutti un po' mentalisti.
Soprattutto le donne, ecco. Io lo dico sempre, insomma. La mia fidanzata, quando abbiamo cominciato a frequentarci, ogni volta che mi diceva ti va di andare al cinema stasera, andiamo al cinema, che ne dici? Io dicevo sì, guarda, volentieri. Lei dopo un attimo si fermava, mi guardava strano e mi diceva: ma era una scelta mia o mi hai voluto condizionare tu a chiederti di andare al cinema? In realtà dopo un po' di anni ha capito che forse lei è addirittura più mentalista di me alla fine dei conti, per cui sì, hai assolutamente ragione. Infatti tu pensa che il mio spettacolo comincia proprio con una frase di Milton Erickson, famosissimo ipnoterapeuta, che dice: ognuno di noi è molto più di quello che pensa di essere e sa molto di più di quello che pensa di sapere. Io non ho nessun potere paranormale, sovrannaturale o chissà che cos'altro, e lo spettacolo è volto proprio a trovare quelle chiavi che ci permettono di attingere da quelle risorse straordinarie che sono dentro ad ognuno di noi, insomma.
Ricordiamo agli ascoltatori, quando hai parlato di potenziare la mente, che non stiamo parlando di movimenti quali per esempio Scientology o cose del genere. Tu hai scritto un libro che è uscito a ottobre 2012, si chiama Il potere è nella mente, dove spieghi appunto la teoria su cui si basa il mentalismo, proprio, quindi gli ascoltatori possono appunto leggere questo libro, Il potere è nella mente. E tu quanto hai studiato per diventare mentalista e che cosa hai studiato?
Non è facile spiegare che cos'è il mentalismo in poche parole, però è importante dire che il mentalismo contemporaneo, che è quello che porto io a teatro, è comunque sempre una continua fusione di tecniche di comunicazione, teorie di psicologia, ma c'è anche una componente di illusionismo. Per cui il gioco è proprio quello di cercare di capire dove sta il confine tra ciò che è reale e ciò che invece è inganno, inteso come illusione.
Certo, quindi tu usi le tue capacità a scopo prevalentemente artistico. E io avevo visto anni fa, andava in onda il telefilm The Mentalist, dove c'era appunto un investigatore che le usava per scoprire i vari colpevoli di delitti. E tu personalmente credi che queste capacità potrebbero veramente essere utili a fini investigativi?
Ma bisogna ricordare che quel telefilm, che è in onda anche adesso, ci sarà tra poco, comincerà la quinta stagione, è comunque da guardare come una fiction televisiva, insomma. Io dico, a volte scherzando, pensando a Patrick Jane, che è il protagonista di quel telefilm, scherzando dico: è facile sapere cosa pensano le persone quando ce l'avevi scritto nel copione. Invece io a teatro le persone con cui gioco e a cui leggo il pensiero, sempre tra virgolette, queste non sono attori che stanno recitando una parte, ma sono persone vere.
Quindi gli sceneggiatori ci hanno preso abbastanza in giro.
Ecco, sì, quindi è una cosa un pochino diversa. Detto questo, sottolineo ancora una volta che da una parte il mio spettacolo non è assolutamente, non ha nulla a che fare con il mondo del paranormale, del sovrannaturale, tantomeno dell'esoterico. Dall'altra parte però è importante dire che non deve essere preso alla lettera, come se fosse una dimostrazione scientifica, perché, come dicevo prima, fonde sì mondi di psicologia e tecniche di comunicazione, ma li fonde anche all'illusionismo, quindi c'è anche una componente di inganno, anche perché se poi andiamo davvero a vedere, l'illusionismo stesso, cioè la magia, è in qualche modo un'esperienza mentale. Io dico sempre che la magia non si può ridurre ad un asso, ad una carta nascosta dentro una manica, ma la magia è un'esperienza che vive che nasce ed esiste dentro alla mente delle persone che vivono l'esperienza di un prestigiatore che gli sta facendo un gioco di prestigio, insomma.
Francesco Tesei, ci stai convincendo, diciamo così. Allora ricordiamo a tutti gli ascoltatori che possono seguire il tuo spettacolo, il giocoliere della mente, Mind Juggler.
Juggler. La pronuncia corretta.
Grazie. Venerdì sera, il 22 febbraio, qui a Padova, al Gran Teatro Geox, quella tensostruttura struttura che ospita tutti i più grandi spettacoli proprio della città di Padova, e ricordiamo anche gli ascoltatori studenti che per loro c'è uno sconto del 15% alla cassa se esibiscono il badge universitario. Quindi grazie a Francesco Tesei che salirai sul palco del Geox venerdì sera, in bocca al lupo e grazie soprattutto per questa intervista. Ciao
a tutti, ciao.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.